iniziamo appunto dalla Formula 1 e dai motori, perché nelle ore scorse si è corso sia in Formula 1 che nella MotoGP. I centauri delle due ruote erano impegnati in Inghilterra, a Silverstone, dove il successo è andato a sorpresa a Maverick Vinales, che ha portato la Suzuki al trionfo in una prova del mondiale dopo ben 9 anni.
Alle spalle del pilota spagnolo, settimo vincitore diverso negli ultimi 7 Gran Premi, come dicevamo prima, si sono piazzati il britannico Kyle Crutchlow e l'italiano Valentino Rossi. Il pilota di Tavuglia ha così recuperato 3 punti a Marc Marquez, quarto al traguardo, ma nella classifica iridata rimane a 50 punti dallo spagnolo.
E invece è apertissimo il mondiale della Formula 1 dopo un Gran Premio d'Italia che ha visto il successo di Nico Rosberg, ora distante appena 2 punti dal compagno di scuderia Lewis Hamilton, secondo al traguardo di Monza. Davanti ad una marea di tifosi del cavallino si sono comportate bene le Ferrari, che hanno chiuso col terzo posto di Sebastian Vettel e il quarto di Kimi Raikkonen.
E di tutti questi temi abbiamo parlato poco prima dell'inizio del programma con Andrea Cremonesi, giornalista esperto di motori della Gazzetta dello Sport, che ascoltiamo al microfono di Dario Castaldo.
Ma la gara di Monza si è decisa in buona sostanza in partenza, non come ovviamente speravano i tifosi che sono corsi, per la verità, molto numerosi a Monza, cioè con una Ferrari capace di passare le due Mercedes e di andare a cogliere una vittoria che avrebbe avuto del miracoloso visto l'andamento della stagione. Ma si è deciso lì perché Hamilton si è piantato e alla prima curva era praticamente sesto, con Rosberg che a quel punto ha avuto in tasca la vittoria. Vettel e Raikkonen sono stati lestissimi, bravissimi ad approfittare delle defianze di Hamilton piazzandosi alle sue spalle, ma poi chiaramente la superiorità della Mercedes ha avuto ragione ed Hamilton è arrivato secondo con una strategia, tra l'altro la sua e quella di Rosberg, diversa dalla Ferrari, che si è fermata 2 volte contro la sola sosta della Mercedes. Una strategia, quella della Ferrari, diciamo doverosa, necessaria per provare a mettere appunto un po' di pepe alle frecce d'argento, non è bastato e purtroppo ne è risofferto un po' lo spettacolo del Gran Premio. Cioè l'andamento di questo Gran Premio, il fatto che non ci sia stato il duello in famiglia in Mercedes e che la Ferrari non sia stata in grado di arrivare a pochi secondi da Rosberg, ha reso abbastanza noioso il Gran Premio. A riscattare, diciamo, quest'ora e mezza, anzi 1:17 per la verità, perché questo di Monza è uno dei Gran Premi più corti dell'anno, la grande festa popolare sotto il podio, che è stata, secondo me, ancora più festa, se mi consentite l'espressione, rispetto al consueto, a quello che accadeva gli anni scorsi, perché di solito chi si presenta sul podio di Monza, o meglio, si presentava sul podio di Monza da vincitore e senza indossare una tuta rossa veniva fischiato, è successo anche nelle ultime 2 stagioni a Hamilton. Quest'anno non è andata così, c'è stato qualche boo iniziale, ma poi in realtà è stata una pausa per tutti e qui il grande merito è di Rosberg, che vivendo Monte Carlo, avendo tra i suoi compagni di classe e poi tra i suoi amici molti milanesi, parlando un ottimo italiano, ha stregato letteralmente la folla al punto da far rientrare il famoso popo mondiale, ve lo ricordate, del 2006, e diciamo che ha conquistato Monza. Una bella giornata di sport, diciamo.
E secondo te quanto incide il fatto che ogni anno il popolo degli appassionati di Formula 1 in Italia, in particolare a Monza, teme che possa essere l'ultimo?
Beh, quest'anno sicuramente è inciso, cioè c'è stata la corsa al biglietto perché molti temevano che fosse appunto l'ultima edizione e quantomeno da correre a Monza. In questo momento siamo vicinissimi alla firma reale del contratto, c'è stato un accordo siglato da una multipla stretta di mano tra Bernie Ecclestone, Sticchi Damiani, che è il presidente dell'ACI, c'era anche Briatore, il presidente della regione Lombardia Formigoni, insomma i soldi ci sono, la volontà di tutti c'è, serve soltanto la firma. C'è ovviamente ancora, diciamo, un appello, un ricorso da parte di Imola, che vorrebbe inserirsi in questa lotta per la tappa italiana, vediamo come andrà a finire, ma insomma sembra, se le due parti che sono coinvolte, cioè l'Automobile Club d'Italia e la FOM, la società di Ecclestone, sono d'accordo, è difficile che questo accordo, questo matrimonio possa essere spezzato da un intervento della magistratura.
Andrea, entriamo nell'ultimo terzo del Mondiale di Formula 1 con appena 2 punti che separano Hamilton da Rosberg. Come la vedi questa volata a 2?
Ecco, oggi è mancato diciamo in pista il duello tra i due, ma il risultato del Gran Premio, come dicevi giustamente tu, riapre il Mondiale fa diventare queste ultime 8 gare non una noiosa processione, ma una vera e propria sfida, a partire dalla gara di Singapore tra 2 settimane, ed è una sfida completamente aperta, perché da una parte c'è un Hamilton che è comunque in grandissima forma, ha dominato fino alla partenza, fine settimana, però ha lo svantaggio di avere dall'altra lo svantaggio di avere sì 2 motori freschi, ma nel caso in cui, diciamo, la Mercedes decidesse di portare nell'evoluzione, queste andrebbero soltanto a Rosberg, cioè ai motori che ha Rosberg. Per dare a lui un'evoluzione del motore usando gli ultimi gettoni, pagherebbe una penalità che è quello che non vorrebbero fare e che ovviamente inciderebbe sul campionato. Per cui rischia di dover affrontare qualcuna di queste ultime 8 gare con un motore magari meno evoluto di quello del compagno di squadra. Quindi un mondiale veramente, veramente molto aperto e in questo momento in bilico. Se a fine luglio mi avessi chiesto su chi avrei puntato per la vittoria finale, dopo 4 vittorie di fila di Hamilton, avrei detto sicuramente Lewis. Questa sera sono un po' più, diciamo, dubbioso.
Veniamo al weekend della Ferrari, perché è andato tutto al meglio, per cui seconda fila nelle prove, terzo e quarto posto in gara, con la concorrenza ben dietro. Secondo te questo weekend di Monza in un certo senso alimenta i rimpianti per una stagione sottotono, o al contrario alimenta qualche speranza per il prossimo futuro del cavallino?
Io sono negativo, non alimenta né l'uno né l'altro, cioè non alimenta i rimpianti, nel senso che non credo che la Ferrari abbia fatto delle cose, cioè sia stata al di sotto delle attese, se non all'inizio del campionato. Diciamo, è stata sfortunata in Australia, ha avuto dei problemi di affidabilità in Bahrain, ma poi ha raccolto quello che ha meritato. E d'altro canto non sono così ottimista per quanto riguarda il resto della stagione, nel senso che secondo me Monza è una gara particolare, una gara dove la Red Bull avrebbe sofferto tantissimo, ma già da Singapore prevedo una Red Bull competitiva e temo che possa piazzarsi davanti o comunque dar molto fastidio alla Ferrari.
Approfondendo il discorso Ferrari, nella circostanza Sergio Marchionne ha detto che arriva bene, ha fatto bene ad affidare la gestione tecnica a Mattia Binotto, ma che forse questo doveva avvenire un po' prima. È una frecciata, secondo te? È un modo per in un certo senso mettere in discussione il futuro di arriva bene?
No, non credo che sia una frecciata, perché la decisione, da quello che so io, l'ha presa direttamente Marchionne, cioè è stato lui a volere assolutamente questo cambio, che sarebbe stato inevitabile. Insomma, Ellison, ricordiamoci, ha perso la moglie proprio mentre stava rientrando dal Gran Premio d'Australia e ha una situazione familiare problematica, per cui chiaramente il suo futuro Maranello era probabilmente segnato. Certamente le prestazioni della macchina non l'hanno aiutato, ma insomma la decisione era nell'aria. E la presa a un certo punto Marchionne, proprio Monza, appunto, ha detto l'abbiamo forse presa troppo tardi. Questo però non è che salva del tutto la posizione di arriva bene. Arriva bene sa perfettamente che il suo ruolo è legato ai risultati. Fino adesso la Ferrari non è riuscita ancora a vincere un gran premio, sono trascorse 14 gare. Che sia lui ancora al timone della Ferrari l'anno prossimo, questo nessuno in questo momento lo può dare per certo.
Un'ultima battuta invece, però, passando alla MotoGP, Andrea, perché se in Formula 1 non si esce da questo duopolio Mercedes, in MotoGP abbiamo avuto il 7° vincitore diverso nelle ultime 7 gare. Rossi in qualche modo è riuscito a rosicchiare un paio di punti a Marc Marquez, ma secondo te basta per, anche in questo caso, poter continuare a sperare nel successo mondiale?
Beh, è molto difficile. Lo stesso Rossi alla gara precedente aveva detto: beh, se andiamo avanti così a togliere dei punti a Marquez ci vogliono 100 gare per poterlo battere. Però la moto è uno sport molto più, diciamo, con equilibri molto più precari rispetto alla Formula 1, l'ho ripetuto tante volte, la caduta è sempre in agguato. Lo stesso Marquez oggi secondo me ha corso male, nel senso che a un certo punto si è ritrovato terzo davanti a Valentino, con un Lorenzo che ormai è in una crisi tecnica e mentale incredibile, solo a pensarci qualche mese fa, per cui anche se aritmeticamente non è lontanissimo dei primi due, ma lo trovo francamente a distanze siderali nella sua lotta per il campionato. Secondo me Marquez ha sbagliato clamorosamente la gara, perché ha provato ad andare ad attaccare Crutchlow, che correndo in casa, correndo a Silverstone, ovviamente avrebbe venduto carissimamente la pelle pur di mantenere il secondo posto, e infatti ha sbagliato, i due si sono toccati, Marquez è finito poi soltanto quarto. Quindi Se Marquez ogni tanto spegne un po' il cervello, come appunto è capitato nel finale di oggi, le speranze ci sono ovviamente per Valentino. Se invece torna a fare il ragioniere oculato come è stato finora, sarà molto difficile.
E questo era il giornalista della Gazzetta dello Sport, Andrea Cremonesi, che abbiamo sentito al microfono di Dario Castaldo.
Allora, un occhio alla situazione classifiche per quanto riguarda la Formula 1. Il podio a Monza è stato Rosberg, Hamilton, Vettel con quarta, l'altra Ferrari. La Mercedes è raggiungibile a 498 punti, seguita da Red Bull con 290, Ferrari e 279.
Per quanto riguarda il moto mondiale, a Silverstone vince Maverick Vinales, seguito da Crutchlow e Rossi. In classifica primo Marc Marquez con 210 punti, secondo Valentino Rossi su Yamaha 160, Jorge Lorenzo segue al terzo posto su Yamaha con 146 punti.
Allora Dario, ci parli di calcio questa mattina. Serie A è ferma, come tutti i campionati del vecchio continente. Questo per dare spazio alle nazionali che in questi giorni hanno ripreso i rispettivi percorsi verso i mondiali del 2018.
Allora, venerdì a Bari si è vista per la prima volta la nazionale di Giampiero Ventura, che tra poche ore giocherà il primo match di qualificazione alla prossima Coppa del Mondo. Come è andata al San Nicola contro la Francia e cosa possiamo aspettarci da questa trasferta ad Haifa?
Allora, iniziamo col dire che a Bari c'erano forti preoccupazioni per l'ordine pubblico, si giocava contro la Francia, addirittura 2 chilometri di code per i controlli hanno comunque alla fine contribuito a far svolgere la serata in maniera lineare. Peccato, prima della partita, per i fischi del pubblico dello stadio alla Marsigliese, all'inno nazionale francese, fischi che, va detto, non avevano niente a che fare con la criticatissima vignetta di Charlie Hebdo che sarebbe uscita di lì a poche ore, e fischi stigmatizzati ad ampi gesti da Gigi Buffon, che durante la Marsigliese stessa ha sostanzialmente invitato il pubblico viceversa ad applaudire. Quanto al campo, c'era curiosità per vedere quale sarebbe stato il primo 11 di Giampiero Ventura. Va detto che si è tutto sommato rifatto alla formazione base di Antonio Conte, quindi con Buffon tra i pali, la difesa con Chiellini e Barzagli. Gli mancava il terzo componente della BBC Juventina, cioè Bonucci, che ha chiesto di poter rimanere accanto al figlio che si era da poco sottoposto ad una delicata operazione. L'ex barese, tra l'altro, è stato sostituito da Astori. Gli esterni erano Candreva e De Sciglio, in mezzo al campo De Rossi, Parolo, e l'unica novità rispetto all'undici base di Antonio Conte rappresentata dal milanista Bonaventura, in attacco Pellè e Eder. Dall'altra parte una Francia senza la rivelazione dell'europeo Payet, rimasto in panchina almeno all'inizio, ma comunque piena di qualità. A centrocampo c'era Pogba, c'era Kanté, c'era Matuidi, in attacco il tridente composto da Griezmann, Giroud e Martial del Manchester United. È stato proprio il giovane attaccante dei Red Devils ad approfittare di un marchiano errore di Chiellini e fulminare Buffon, sbloccando le marcature dopo 17 minuti. A quel punto l'Italia, va detto, ha reagito anche bene, ha trovato il pari con Pellè, servito molto bene da Eder, e anche provato a mettere pressione alla nazionale di Deschamps, ma poi al 28esimo i Galletti sono tornati nuovamente in vantaggio con un bel sinistro al volo di Giroud, anche in quel caso lasciato libero in area da Giorgio Chiellini.
Senti, invece, a proposito di errori, a quel punto è assistito all'esperimento della moviola in campo proprio per dirimere la situazione.
Eh sì, una prima storica, era il 33esimo minuto di questo test match degli azzurri contro la Francia, e per la prima volta un arbitro ha chiesto consulto alle telecamere per decidere se assegnare o meno un calcio di rigore. È capitato dopo un presunto fallo di mano di Courtois in area francese su un colpo di testa ravvicinato di De Rossi. Là l'arbitro Kuipers si è fermato dopo l'uscita del pallone, quindi ha atteso la fine dell'azione, ha chiesto appunto l'intervento della tecnologia, ha bloccato la ripresa del gioco, ha stabilito un contatto con gli assistenti arbitri in regia, così insomma si è svolto il primo intervento del video assistant referee, cioè la moviola in campo, che stavolta ha detto no, ha detto niente rigore per l'Italia.
Quindi, ma una domanda, in questi casi come funzionerebbe la prima decisione in caso di replay che non è specifico, rimane quella giusta?
Rimane quella dell'arbitro, poi è chiaro che non è appellabile successivamente, si può creare la moviola della moviola, ma questo, diciamo, spetta ai cosiddetti contenitori televisivi che soprattutto in Italia analizzano nel dettaglio quel che è successo sul terreno di gioco. Va detto che è un esperimento, quindi anche in questo caso è stato utile il fatto che si sia creata una prima situazione per sperimentare questa era video assistant referee, che come detto in quella circostanza ha detto di no, quindi niente rigore per l'Italia. Pochi istanti di interruzione, si è ripreso a quel punto il gioco e tra l'altro la cosa simpatica è stata che anche gli spettatori dello stadio attraverso il replay hanno potuto vedere le ragioni alla base della decisione dell'arbitro, quindi anche in questo caso, finché la circostanza è abbastanza chiara, non dovrebbero crearsi polemiche e il pubblico dovrebbe essere rasserenato di fronte a una decisione arbitrale altrimenti controversa. Come detto, nella circostanza Courtois infatti aveva colpito il pallone con la coscia e non con il braccio, quindi era una circostanza abbastanza lampante. Tornando alla cronaca della gara, nella ripresa c'è stata la classica girandola di sostituzione, quindi esordio in azzurro per Donnarumma, molto atteso per Rugani e per Belotti, poi azzurri protesi in avanti alla ricerca del pareggio. In realtà la Francia ha trovato il gol del 3-1 con Courtois all'81esimo. Va detto che il sinistro del transalpino da posizione ampiamente defilata ha trovato un Donnarumma tutt'altro che impeccabile nella circostanza. Poi in conferenza stampa a Piero Ventura, il quale non ha fatto drammi, hanno chiesto quanto bisognerà attendere per vedere la sua nazionale e lui insomma ha risposto un po' con una battuta, ascoltiamolo.
Permettimi una battuta, quando ho iniziato e mi hanno detto dovrai allenare la nazionale, mi ha detto l'unico problema è quello che hai detto tu, c'è poco tempo. E io ci ho creduto, in realtà non è vero, è zero tempo, perché tre giorni, cioè, però parto da una situazione in cui c'è stato già un lavoro precedente, è chiaro che è poco, se tu vuoi colmare il gap con le nazioni in cui c'è maggiore qualità, perché ci sono delle nazioni che hanno maggiore qualità, è evidente che il gap lo colmi attraverso un'organizzazione esageratamente organizzata, perché sennò diventa difficile, non puoi, se una squadra che ha qualità maggiori è evidente che parte nettamente avvantaggiata.
Queste le parole di Giampiero Ventura, neotecnico della nazionale italiana di calcio, va detto un po' sfortunato all'esordio perché Chiellini, impeccabile all'europeo, ha commesso due errori nel giro di un quarto d'ora. Contro Israele sembra intenzionato a schierare la stessa formazione, il CT a parte il rientrante Bonucci che già si è aggregato al gruppo. Ad Haifa è probabile anche l'utilizzo in qualche modo di Verratti, che non gioca in nazionale da 11 mesi, mentre non ci sarà Belotti, che ha lasciato il ritiro azzurro per un risentimento muscolare. Ricordiamo che gli azzurri sono inseriti nel gruppo G di qualificazione ai prossimi mondiali di calcio. Oltre a Israele c'è anche Albania, Macedonia che si affrontano, poi Liechtenstein e soprattutto la Spagna. Il 6 ottobre saranno proprio le Furie Rosse affidate a Lopetegui, e che venerdì in amichevole hanno battuto il Belgio per 2-0, i prossimi avversari degli azzurri.
Allora, come detto, abbiamo parlato dell'Italia, Italia che inizia tra meno di 24 ore il suo percorso verso i mondiali di Russia 2018. Un cammino che l'Australia invece ha già intrapreso con una vittoria sull'Iraq, Dario.
Sì, in uno stadio praticamente esaurito è cominciata bene questa caccia dell'Australia alla quarta qualificazione mondiale consecutiva. I Socceroos a Perth hanno battuto l'Iraq per 2-0 grazie alle reti messe a segno nella ripresa da Massimo Luongo e Tommy Juric. Ascoltiamo la telecronaca di Fox Sports proprio della rete del 25enne attaccante del Lucerna, che di fatto ha chiuso la partita a metà ripresa.
Aaron Moy's corner. Yeah, that's the second goal. Tommy Juric does have his name on the score sheet now from similar close range as to where he missed a few minutes ago. But he did miss that time. 2-0 Australia.
Questa telecronaca di Fox Sports con gli amici di Tommy Juric che erano accanto proprio al telecronista e si è sentito fino alla fine. Questo era il gol del 2-0, quindi quello che ha chiuso la partita. In realtà va detto che nel primo tempo l'Australia aveva rischiato grosso, l'Iraq aveva anche segnato a gioco fermo, poi il replay aveva dimostrato che l'arbitro aveva sbagliato a fermare l'azione perché il pallone sul cross basso non era affatto uscito oltre la riga di fondo. Poi era stato Milligan a salvare alla disperata su un avversario lanciato a rete, poi era stato Smith a essere graziato dal direttore di gara per un intervento in area che gli sarebbe dovuto costare l'ammonizione e probabilmente anche il rigore in favore dell'Iraq. Questi rischi corsi dall'Australia, dai Socceroos nei primi 20-25 minuti. Prima dell'intervallo poi l'Australia aveva avuto un paio di chance di testa con Lecky che aveva colpito il palo, e poi un altro legno, però in quella circostanza una traversa, era stata colpita da Aaron Moy al decimo minuto della ripresa. Poi da quel momento in poi il protagonista era diventato Tommy Juric, che al 12esimo aveva fallito da due passi a porta vuota. Un minuto più tardi
aveva servito a Massimo Luongo l'assist per il vantaggio australiano, e poi, come detto, al 20° del secondo tempo aveva segnato il suo terzo gol in nazionale, quello sugli sviluppi di un calcio d'angolo che abbiamo ascoltato poco fa. Juric, che poi ha i microfoni ancora in questo caso di Fox Sports, ha spiegato le ragioni di una prestazione dai due volti.
We showed in the first half that we could move the ball, and you know, sometimes we got a little bit impatient and forced the pass, and you know, we lost possession too easily. But you know, we showed in the second half that if we keep our patience, we get our chances and we can finish them off.
Queste dunque le parole, le valutazioni di Tommy Juric, 25enne attaccante del Lucerna, della nazionale australiana di calcio. Ascoltiamo anche la valutazione del CT Osi Ainge Postecoglou, secondo il quale nel primo tempo i Socceroos hanno fatto stancare gli avversari che, non essendo degli automi, questo è l'esempio che ha portato Postecoglou, secondo lui prima o poi avrebbero pagato lo scotto della fatica atletica. Ascoltiamolo.
Now we're doing a lot of running, just trying to block gaps for us. Now, you know, they're human beings, they're not robots. At some point, they're not going to make that run to block a gap, and we'll be able to punish them. And we still had opportunities in the first half. So, you know, I mean, a lot of everything I do is about wearing down oppositions that want to sit back.
Yeah.
And if they're going to sit off, we're going to make them work. May not hurt them on the scoreboard early, but eventually we believe we'll get on top.
Queste le dichiarazioni di Ainge Postecoglou, commissario tecnico della Nazionale Australiana di Calcio. Nazionale che torna in campo tra meno di 48 ore, Dario.
Sì, prossimo impegno in programma nella notte tra martedì e mercoledì, 1:30 di notte, orario della Costa Est, per essere precisi, quando i Socceroos scenderanno in campo ad Abu Dhabi contro gli Emirati Arabi. Potrebbe essere arrivato il momento di Tim Cahill, che è rimasto in panchina a Perth contro l'Iraq. E, insomma, Emirati, prossimo avversario dell'Australia, Emirati che venerdì scorso hanno fatto registrare l'impresa di giornata andando a vincere per 2-1 in Giappone, anche se è un risultato viziato da una grossa svista arbitrale con la terna arbitrale che non ha convalidato una rete del pareggio giapponese, non ritenendo che il pallone avesse varcato la linea di porta. Interpellato sui prossimi avversari, Ainge Postecoglou si è detto solo parzialmente sorpreso che, appunto, gli Emirati Arabi, semifinalisti all'ultima Coppa d'Asia, abbiano vinto a Saitama contro il Giappone. Ascoltiamolo.
UAE are a good side. I mean, they proved it in the Asian Cup, and you know, they're a side that have been together for a very long time, and their coach has been with them for a very long time. You know, we're looking forward to going over there. You know, we've got a few things up our sleeve, and hopefully we can take the game to them. You know, we've got some good depth nowadays, and looking at our bench, there's quite a few options there for us to change it up a little bit. First thing is we'll see how the boys recover, or analyse the game, and then, you know, we'll work towards setting the team up to get the job done over there.
Dunque, queste sono le parole di Ainge Postecoglou, che si dice confortato dalla lunghezza della panchina australiana, quindi dall'abbondanza del manodopera a sua disposizione. Va detto che nell'altra sfida del girone l'Arabia Saudita ha battuto la Thailandia per 1-0 con un gol a 5 minuti dal termine di Nawaf Abid. Poi nell'altro girone, sono due i gironi della Confederazione Asiatica, secondo pronostico l'Uzbekistan ha battuto la Siria per 1-0, l'Iran ha battuto il Qatar per 2-0, la Corea del Sud ha superato la Cina per 3-2. Ricordiamo che in base al regolamento si qualificano per i mondiali di Russia le prime due squadre di ogni girone, mentre le terze poi passeranno attraverso gli spareggi. In pratica, la vittoria degli Emirati sul Giappone è un po' un'arma a doppio taglio, considerando che nei prossimi tre incontri i Socceroos andranno, come detto, prima ad Abu Dhabi, poi in trasferta a Riyadh contro l'Arabia Saudita, e poi ospiteranno a Melbourne proprio i nipponici.
Dario, curioso che proprio nella giornata della sperimentazione della moviola in campo, quella in Italia-Francia, ci siano stati così tanti errori che sono stati poi in effetti decisivi per il risultato finale, quindi sicuramente la UEFA e la FIFA hanno le orecchie e gli occhi aperti per il successo di questa operazione. Noi concludiamo l'argomento calcistico con la Serie B, visto che si è giocato nelle ultime 24 ore.
Sì, la Serie A riposava, la Serie B invece ha visto il Cittadella imporsi per 2-0 sulla Ternana e salire in testa alla classifica solitario, in attesa di vedere l'esito del recupero tra Ternana e Pisa, partita che non è stata disputata a livello di primo turno causa terremoto. Per quanto riguarda invece gli altri match della seconda giornata della Serie B, il Brescia ha battuto il Frosinone per 2-0, il Bari si è imposto a Perugia per 1-0, l'Entella ha battuto l'Avellino per 2-0, 1-1 tra Carpi e Benevento, 0-0 tra Latina e Spezia, il Pisa, come detto, ha riposato nella prima giornata, o meglio è stato rinviato il match con la Ternana, ha battuto il Novara per 1-0, vittoria netta, rotonda della Spal sul Vicenza per 3-0, poi due pareggi per 1-1 quello tra Salernitana e Hellas Verona e quello tra Trapani e Provercelli, oltre a Ternana Pisa che verrà recuperata all'alba dell'8 settembre qui in Australia. Diciamo che è stata rinviata per quanto riguarda i match di secondo turno, la partita tra Ascoli e Cesena, sempre per i postumi del terremoto, in attesa appunto che lo stadio possa essere considerato totalmente agibile.
E andiamo a New York, dove sono entrati nella seconda settimana gli US Open di tennis e dove l'Australia non ha più rappresentanti in gara. Nick Kyrgios infatti si è dovuto ritirare durante il match di terzo turno contro l'ucraino Ilya Marchenko, questo a causa di un infortunio.
È stata invece più forte di un infortunio di un'avversaria ucraina, Roberta Vinci, che si è qualificata per i quarti battendo 7-6, 6-2 la Zurenko. Adesso la 33enne tarantina, finalista lo scorso anno, attende la vincente di Kvitova Kebber. A Riccardo Obisti, che ha commentato il successo della Vinci per Eurosport, abbiamo chiesto se si aspettasse l'exploit della tennista pugliese. Ascoltiamolo al microfono di Dario Castaldo.
No, sinceramente no. Pensavo che potesse uscire addirittura nella prima settimana, perché le sensazioni nei tornei precedenti non erano delle migliori, anche a New Haven non aveva fatto buone prestazioni, e poi c'era questa incognita del dolore al tendine d'Achille sinistro, che, di cui lei continua a parlare alla fine di ogni partita. Però alla fine, insomma, ha avuto un tabellone non troppo difficile, un pizzico di fortuna, perché chiaramente giocare contro la Zurenko negli ottavi è comunque una buona notizia, e poi oggi in un match che ho definito da infermeria ha prevalso la giocatrice più forte, perché se la Vinci aveva obiettivamente problemi anche negli spostamenti, a un certo punto al termine di uno scambio ha detto di non farcela più, dall'altra parte la Zurenko aveva un problema di ordine fisico anche lei, perché a New Haven era stata costretta a ritirarsi per un problema al ginocchio destro, e infatti aveva il ginocchio destro vistosamente fasciato. Poi va detto che da un punto di vista prettamente tecnico è una giocatrice con delle lacune evidenti, soprattutto dal lato del dritto, un colpo che perde spesso, e ha commesso degli errori anche gravi, più di concetto che tecnici, con il rovescio che è il suo colpo migliore. Ha avuto le sue chance nel primo set quando è riuscita a ricucire uno strappo, parlo della Zurenko, però una volta perso il tiebreak direi che la partita è andata abbastanza agevolmente nelle mani della Vinci, che dunque conquista i quarti di finale per la quarta volta in carriera, raggiunge questo traguardo, e lo US Open è l'unico slam in cui si è spinta così in avanti.
Eh sì, tra l'altro la quarta volta negli ultimi 5 anni, che difficilmente fa pensare ad una semplice coincidenza. Mentre registriamo devono ancora scendere in campo Kvitova e Kerber, la vincitrice sarà l'avversaria della tarantina nei quarti, in una metà del tabellone abbastanza sguarnita. Secondo te, al netto delle difficoltà fisiche di Roberta Vinci, è anche soltanto ipotizzabile rivederla clamorosamente di nuovo in finale 12 mesi dopo?
Beh, io pensavo che non arrivasse alla seconda settimana, quindi nel tennis non si può mai dire. Chiaramente adesso l'asticella delle difficoltà si alza moltissimo, chiunque vinca tra Kerber e Kvitova partirà favorita al di là della classifica. Questa Vinci, insomma, diciamo, la Vinci vista fino ad adesso è insufficiente per battere una tra Kvitova e Kerber. La speranza è che magari possa vincere la Kvitova, che è una giocatrice sicuramente più incostante della Kerber, e allora magari potrebbe cercare di sfruttare qualche debolezza dal punto di vista dell'incostanza. Contro la Kerber onestamente la vedrei chiusa.
Concludiamo il discorso relativo al torneo femminile con due domande in una. La Kerber chiuderà secondo te da numero uno del mondo, e Serena Williams vincerà il torneo?
Allora, la Kerber è in ottima posizione, perché anche dando un'occhiata agli schemi di punti distribuiti dalla WTA, praticamente Serena è obbligata a vincere. Soltanto in caso di vittoria di torneo Serena conserverebbe la prima posizione mondiale, quindi in questo momento vedo leggermente favorita la Kerber, però la mia affermazione si autosmentisce nel momento in cui dico che Serena probabilmente è la favorita del torneo, perché sta giocando piuttosto bene, non ha corso nessun rischio nei primi 3 turni, ha una forte motivazione anche dopo aver perso piuttosto malamente ai giochi olimpici. In caso di un arrivo in volata tra le due sarebbe molto bello, perché la finale tra Kerber e Serena Williams, l'eventuale finale tra loro due, metterebbe in palio il numero uno mondiale. Mi permetto di dire che potrebbe diventare numero uno anche Agnieszka Radwanska, non se ne parla tanto, ma se lei dovesse vincere il torneo e la Kerber dovesse perdere prima della semifinale, allora la polacca diventerebbe numero uno del mondo.
Andiamo anche a vedere quello che sta succedendo in campo maschile. Djokovic che si è presentato a New York con una serie di debolezze confessate che gli hanno tolto anche un po' di aura di invincibilità. Sul campo è stato fortunato arrivare negli ottavi con il minimo sforzo, ma il Djokovic attuale ti sembra possa bastare per abbattere l'ostacolo probabilmente composto da Andy Murray in finale?
Ma sicuramente in questo momento il favorito del torneo è Murray, al di là dell'energia che ha dovuto spendere per battere l'ammirevole Paolo Lorenzi. Djokovic in questo momento è ingiudicabile perché ha perso al primo turno un set contro un giocatore che comunque ti può mettere fuori palla, poi di fatto non ha più giocato, quindi già l'ottavo di finale contro Kyle Edmund potrebbe essere un buon test. Sinceramente in questo momento vedo Murray e Djokovic più o meno alla pari, dovessi dare un pronostico forzatamente direi Murray.
Visto che lo hai citato, apriamo anche una breve parentesi in conclusione su Paolo Lorenzi. Intanto ascoltando che cosa ha confessato ai microfoni di Super Tennis subito dopo il terzo turno perso in 4-7 24 ore fa contro Andy Murray.
Sì, sono contento della prestazione, peccato magari per il primo set quando ha servito per portarlo a casa, però sono contento, insomma ho giocato un'ottima partita, pensavo anche di essere più stanco dopo la partita dell'altro giorno, invece ho retto bene in campo e vediamo se la prossima volta riuscirò a fare ancora meglio.
Riccardo, a questo punto Paolo Lorenzi al 99% concluderà l'anno da numero uno d'Italia. Ti sembra una buona notizia?
No, è una pessima notizia per il tennis italiano. Il fatto che un giocatore che a dicembre compirà 35 anni non può essere una bella notizia. Sembra di essere tornati ai tempi di Gianluca Pozzi, che nel 2000 fu l'unico italiano, aveva proprio 35 anni tra l'altro all'epoca, a chiudere l'anno tra i primi 50 del mondo. Lorenzi ha giocato una stagione straordinaria di cui può essere solo contento e noi tutti dobbiamo essere contenti. Chiaramente le delusioni arrivano da altri giocatori, indubbiamente da Fabio Fognini che ha avuto una serie di problemi, indubbiamente anche il matrimonio può averlo un filo distratto dal tennis giocato e quindi è lui la principale delusione del tennis italiano del 2016. Fognini resta comunque il tennista più forte che l'Italia può schierare in questo momento. Sicuramente la speranza è che il 2017 sia l'anno in cui, io dico, almeno due dei giovani di età compresa tra i 20 e i 22 anni possano effettuare un buon salto di qualità e dare un filo di ricambio e un filo di respiro al nostro tennis. Dovessi fare due nomi direi Matteo Donati e uno tra Lorenzo Sonego e Stefano Napolitano.